c'ha il suo di problema. Comunque, vabbè, sono relatore, credetemi sulla parola. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito, è un invito che si rinnova ormai da qualche anno, ma è un appuntamento che non so perdere, non so bene se perché quando arrivo qui, se non altro è quel giorno, due giorni, questa volta un pomeriggio, in cui non sento parlare di diritto, sento poco parlare di diritto, e questo naturalmente, come dire, è un valore aggiunto. Lato vostro invece è una disgrazia, perché purtroppo non posso che parlare di diritto. Lo faccio il meno possibile, il tema si presta, ringraziando il fatto che tradizionalmente gli avvocati arrivano, come dire, sul problema, ecco. Prima abbiamo assistito ad una avanguardia, ritengo, da avvocato con un orecchio sulle nuove tecnologie. Gli avvocati tendenzialmente arrivano sui problemi dell'IT con un ritardo che, non lo so, ereditando parole da guerre stellari, definirei probabilmente cosmico, per cui in realtà io parlo di fantascienza dal punto di vista giuridico. Secondo me non l'abbiamo ancora inquadrato sino in fondo il problema di cui discutiamo oggi, cioè diritto all'oblio in rete. Abbiamo fatto amicizia con le parole, come sempre fanno gli avvocati, prendendo le parole vecchie e applicandole ad un contesto nuovo, ma non credo che siamo esattamente arrivati alla meta. Due cose originali di questo intervento, ce ne sono anche se sono le parole di un avvocato. La prima è che mentre sin qui abbiamo sentito parlare di soluzioni o di proposte di soluzioni, io non ho soluzioni, per cui in realtà in relazione a questo problema c'è solo il problema. Se vi aspettate anche la soluzione, aspettiamo i privacy 2011 e boh, può darsi che qualcuno che non sarò io nel frattempo avrà elaborato la soluzione. La seconda cosa più o meno originale dell'intervento è rappresentata dal fatto che, se non mi ricordo male, non c'è scritto nemmeno una volta articolo su nessuna delle slide. Codice, legge, DDL forse c'è scritto, disegno di legge, non ho proprio saputo trattenermi da utilizzare questa espressione. Non dico niente di più e inizio invece da questo libro di Victor Meyer Schomberg, Delate. Ho avuto il piacere di presentarlo, piacere, dispiacere barra terrore di presentarlo, inquietudine almeno, di presentarlo a Milano il mese e mezzo fa, anzi il tempo passa abbastanza velocemente. Il libro è abbastanza inquietante, è una lettura che continuo a suggerire, questa è la versione tradotta in italiano da Egea, è una lettura che continuo a suggerire, però indubbiamente è inquietante, nel senso che è inquietante il libro ed è inquietante la presentazione del libro che Victor Meyer sta portando in giro per il mondo e che sostanzialmente ha luci soffuse, a differenza di queste, poi si alterna tutto quanto in un delating o forgetting o delating, e va avanti così sostanzialmente dall'inizio alla fine. La sua risposta è delating, delate, tutto quanto è assolutamente un problema piuttosto serio, quale quello della progressiva trasposizione di frammenti della nostra vita più o meno importanti nello spazio telematico. Restano lì, restano a galla e sono alla portata più o meno di tutti quanti. Victor Meyer, come dire, non lo farebbe con una diapositiva che invita comunque alla fine a sorridere, ma il problema tendenzialmente è questo, no? Il dipendente da una parte che dice sono stato a letto per diversi giorni, e il capo delle risorse umane che, sfogliando semplicemente su Facebook, potremmo immaginare, e trovando qualche fotografia del dipendente in vacanza, dice sì lo vedo come sei stato allettato tutto il per diversi giorni. Ecco, nel libro in realtà il professor Schomberger ne offre una visione un po' più inquietante, racconta un paio di storie, uno dal punto di vista più strettamente direi professionale e giuridico, l'altro sul personale. La prima è di questa candidata aspirante professoressa di un'università americana che sostanzialmente ce l'aveva fatta, candidata ad un determinato posto di insegnamento, arrivata al colloquio finale, sembrava fatta, salvo il fatto che appunto attraverso la rete ritorna a galla una sua vecchia immagine di lei sostanzialmente ubriaca al di fuori di un parco di divertimenti, e dice no, eticamente non sei all'altezza del ruolo, non ce la sentiamo di insegnarti, di affidarti l'insegnamento. Altra vicenda invece personale che si racconta nel libro, due amici di penna, si sarebbe detto in altri tempi, oggi due amici di mail che si erano incontrati in tempi lontani, stanno finalmente per rincontrarsi, non mi ricordo in quale città americana. Ad un certo punto, andando a cercare il numero di telefono di lui, nelle proprie mail, lei si imbatte in una mail ormai vecchia di un paio d'anni, anzi di una serie di mail ormai vecchie di un paio d'anni, ed erano relative ad uno scambio piuttosto acceso che i due avevano avuto, e come dire, gli ritorna in mente questo spiacevole episodio, e da che era tutta piena di ansia per l'incontro ormai prossimo, viceversa comincia a dire: ma sì, per carità, è la persona che ho conosciuto e con la quale ho condiviso dei bei momenti 3 anni fa, ma poi 2 anni fa ho vissuto invece questo momento di tensione, non so se voglio incontrarlo. Ecco, da questo e da considerazioni naturalmente più profonde di queste, il professor Schoenberger trae un po' la conclusione che in realtà l'abilità a dimenticare è un'abilità che rende in qualche modo più facile, se non addirittura possibile, vivere, e che quando la tecnologia si frappone tra questa abilità a dimenticare e il quotidiano, insomma, vengano trasformate e impattate in maniera piuttosto importanti le abitudini di ciascuno di noi. Meyer-Schoenberger due soluzioni le offre, nell'educazione e nella tecnologia. Dal punto di vista tecnologico, lo scenario che lui auspica è uno scenario nel quale ogni qualvolta chiunque carica online un contenuto, questo venga sempre caricato a tempo determinato. Cioè non c'è niente che dovrebbe poter essere messo online, ma la condotta dovrebbe essere, in ipotesi, nella sua ipotesi, una condotta attiva dell'utente, certamente supportata in questo dalla tecnologia, ma solo ed esclusivamente contenuti a tempo. Carico questa foto, è una scelta di oggi, si può immaginare che questo mio convincimento a volere quella foto online sia per 3 mesi, 6 mesi, 1 anno o 2 anni. Ecco, la tecnologia dovrebbe supportare l'utente nel richiedere una data di scadenza per ogni contenuto caricato online. Quindi lato tecnologico. Lato educativo, e su questo invece è probabilmente più difficile anche semplicemente avanzare delle perplessità, come dire, riflettere tutti quanti una volta in più di quanto non lo si faccia già oggi nel quotidiano, sulla circostanza che in realtà il più forte dei convincimenti di ciascuno di noi in relazione ad una scelta di condivisione di un contenuto nel 2010 non è affatto detto che rimanga così radicato dentro di noi nel 2011, ma ad un tempo, quando qualcosa è online, realisticamente invece poi sarà difficile revocare, tra virgolette, quel consenso, anche perché dovremmo realisticamente revocarlo nei confronti di una categoria di soggetti che nel frattempo è divenuta indefinita. Questo direi che, insomma, è una considerazione che prescinde abbastanza dalle considerazioni o questioni che si stanno affrontando in questi giorni in relazione all'universo Facebook, all'anticristo piuttosto che all'antiprivacy. Insomma, ecco, nella realtà non è un problema solo di Facebook, questa perpetuità delle informazioni caricate online, ma insomma poi semmai di Facebook e di altri demoni abbiamo occasione di parlare più avanti. Quel signore lì è il presidente dell'autorità garante francese per la privacy, che in un'intervista a Le Monde 6 mesi fa diceva: io credo di aver mostrato i miei glutei a San Nicolas, in realtà nel 1969, da allora non l'ho più fatto e non vorrei che quell'episodio mi perseguitasse ancora. Il suo punto di vista è non troppo lontano da quello di Victor Meyer-Schoenberger, e cioè quello di chi dice la capacità di dimenticare, la possibilità di dimenticare, è ciò che rende sopportabile la vita. Queste sono le parole con le quali Alex Turk, il garante francese per la privacy, ha aperto la relazione annuale del garante in Francia lo scorso anno. È naturalmente, come dire, una delle possibili, una delle facce probabilmente più di due della medaglia, del cubo, forse uno dei lati del cubo, perché il problema è davvero assolutamente sfaccettato. In un altro libro uscito sempre l'anno scorso in Francia, il presidente dell'INA, dell'Istituto Nazionale per l'Audiovisivo, va oltre, perché poi c'è indubbiamente c'è indubbiamente anche poi una ricerca dell'estremismo in questa tensione che ormai si è aperta in relazione a quello che finisce con l'essere taggato come diritto all'oblio, ma insomma il diritto all'oblio poi cerchiamo di ragionarne strada facendo, è forse una cosa un po' diversa. Troppa memoria uccide la storia. Si tratta prima di tutto di creare un habeas corpus digitale. Fare su internet nel XXI secolo lo stesso sforzo che i padri della democrazia moderna hanno fatto nel XVIII. Reindividuare un diritto all'intimità, una distinzione più chiara tra spazi o servizi pubblici e privati che internet pone a rischio. Sin qui probabilmente non c'è neppure bisogno di chiedersi se condividere o non condividere, al di là di quell'affermazione iniziale, troppa memoria uccide la storia. In realtà Hugh parla addirittura di inflazione della memoria. L'oblio è necessario, lontana da me l'idea di organizzare un'amnesia collettiva, ma è indispensabile restituire ai cittadini un diritto alla propria storia su internet. Poi, se questo diritto alla storia dal punto di vista del cittadino sia garantito riconoscendo al cittadino di riprendersi ad ogni costo sempre e comunque un frammento della propria storia personale, ecco il famoso episodio di Alex Turk che mostrò nel 69 appunto il suo sedere a San Nicolà, ma che poi, come dire, probabilmente nel corso del tempo, se non altro perché è diventato il garante per la privacy, avrà fatto qualcosa di meglio o di più illuminato. Ecco, se però la garanzia appunto della storia, del diritto alla storia per i cittadini sia garantita meglio appunto dalla possibilità di andarsi a riprendere i propri frammenti della identità perduta nel mare magnum di internet, o invece sia garantito dal fatto che quei frammenti restano lì e che al limite siano, come dire, correlati e collegati nella maniera più illuminata possibile, questo naturalmente fa parte esattamente del problema in questo momento sul tavolo. Però ecco, la visione pessimistica è: se bisogna dedicare tutto il proprio tempo a nascondere il proprio passato e a scollegare ciò che i computer continuano a collegare in modo permanente, tutto ciò diventerà infernale. La mia personale opinione, come dire, è che naturalmente esiste una seconda via, al di là del passare il tempo a cancellare tutto quello che internet ricorda di noi, e cioè semplicemente far succedere e seguire a dei comportamenti dei quali nel corso del tempo non so bene per quale ragione, ma insomma ci si inizia a vergognare, con dei comportamenti più virtuosi o positivi che poi in maniera certamente non scientifica, ma insomma finiscono con andare a galla e lasciar sprofondare, non sempre evidentemente, quelli del passato. Però ciascuno di noi è una somma di frammenti. Io sono molto preoccupato dalla circostanza che qualcuno possa individuarmi o riconoscermi, e sarei preoccupato se fossi Alex Turk solo ed esclusivamente come quello che nel 69 ha mostrato il proprio sedere a San Nicolás, mentre onestamente penso che sarei ben poco preoccupato della circostanza che venissi riconosciuto come quello che nel 69 ha fatto questo divertentissimo gesto, ma poi insomma nel 70, nel 71, nel 72, nel 73 forse avrà fatto qualcosa di diverso. Ecco, a me la correlazione piace, l'idea della frammentazione dell'identità e anche della memoria evidentemente preoccupa. Cosa accade in Italia? Quella signora è l'onorevole Lussana, che ha presentato un disegno di legge sull'oblio. In realtà, se vedete quell'immagine, è una classica immagine da pianista, no? Cioè sta votando per lei e per il collega, che dal suo punto di vista questa sia un'immagine da dimenticare, come dire, io non faccio fatica a vederla diversamente, condivido per ragioni diverse che evito in questo momento di raccontare. Può avere anche altri interessi a propugnare impugnare l'oblio, ma l'idea del diritto all'oblio che lei propugna appunto è quella descritta nella relazione al disegno di legge: decorso un lasso temporale variabile a seconda della gravità del reato e salvo che risulti il consenso scritto dell'interessato, l'obiettivo è quello di fare in modo che non possano più essere diffusi o mantenuti online immagini o dati anche giudiziari che consentano direttamente o indirettamente l'identificazione della persona già indagata o imputata sulle pagine internet liberamente accessibili dagli utenti oppure attraverso i motori di ricerca esterni al sito web sorgente. La questione, come dire, è di straordinaria attualità, considerato che stiamo discutendo di intercettazioni che probabilmente, come dire, intercetteremo sempre di meno sarà lecito pubblicare. Qui stiamo parlando dei contenuti evidentemente legittimamente pubblicati nel corso del tempo, perché evidentemente il diritto di cronaca al momento della pubblicazione è stato ritenuto preminente rispetto al diritto alla privacy o alla riservatezza dei soggetti coinvolti nelle informazioni pubblicate. Il punto, e questa in realtà è questione con la quale ci siamo già confrontati più o meno in ogni sede, dai tribunali all'autorità garante per la privacy, è in che misura questi contenuti legittimamente pubblicati nel passato possano rimanere raggiungibili nel presente, più che in che misura attraverso quali strumenti. La posizione della nostra autorità garante per la privacy, ad esempio in questo momento, con particolare riferimento agli archivi storici dei giornali restituiti in qualche modo al pubblico attraverso la digitalizzazione di quegli archivi e l'accessibilità attraverso motori di ricerca esterni e motori di ricerca interni, è che di fronte appunto alla richiesta dell'interessato quel contenuto vada sganciato, disindicizzato rispetto al motore di ricerca generalista ed esterno, mentre possa continuare a rimanere online ed acquisibile attraverso il motore di ricerca interno. Non se ne discute solo in Italia, se ne discute anche in Francia, per la verità con un po' più di respiro, in un disegno di legge di più ampio respiro in relazione appunto alla vita privata nel contesto digitale. I due signori sono il senatore Detragne e la senatrice Scoffier, loro hanno presentato un disegno di legge che, a differenza diciamo di quello all'esame del Parlamento in questo momento in Italia, avevo confessato che avevo scritto disegno di legge e mi ero dimenticato della traduzione, quindi proposition de loi l'ho usato due volte, in realtà un termine in giuridichese, ma dicevo, loro hanno presentato questo disegno di legge in Francia, che muove da un presupposto un po' diverso, cioè non è che ciascuno abbia diritto a riprendersi o a pretendere che ciò che è stato pubblicato, evidentemente perché ne sussistevano i presupposti sotto il profilo del diritto di cronaca in passato, possa essere poi in un momento futuro rimosso, ma viceversa ciascuno può chiedere di volta in volta ad un giudice di compiere un giudizio di tipo, una valutazione di tipo comparativo tra la prevalenza del permanere online dell'interesse a che permanga online sotto il profilo del diritto di cronaca un contenuto legittimamente pubblicato nel passato, o piuttosto la prevalenza del diritto alla privacy del soggetto ritratto o comunque oggetto di quello specifico contenuto. Quindi è il giudice caso per caso che deciderà se la proposta di legge dovesse divenire legge, che deciderà caso per caso quale sia l'interesse preminente. E come dire, in questi giorni è difficile non pensare, in realtà il Corriere della Sera ieri in maniera insomma quantomeno azzardata, però gli ha dedicato addirittura la prima pagina il video di Carla Bruni con le lezioni d'amore in sette lingue che ritorna a galla e che fa naturalmente scandalo in Francia. Ora, a prescindere dal fatto appunto che probabilmente, come dire, in Italia in questo momento, a proposito di informazione, abbiamo qualcosa di più interessante con il quale aprire le pagine dei giornali, ma insomma quella è stata la scelta ieri del Corriere della Sera. Ma ecco, è ovvio che nella valutazione comparativa di cui si parla nella proposta di legge Detragne e Scoffier in questo momento nel Parlamento francese, la notorietà del personaggio dovrebbe evidentemente entrare in gioco. Questo non significa peraltro automaticamente che un video, forse sì, diritto di cronaca perché si ricostruisce la storia della First Lady francesi, però indubbiamente la si ricostruisce attraverso tasselli che appartengono molto all'intimità della persona, non tutti per la verità, nel senso che all'epoca rilasciò delle interviste in questo senso. Ecco, probabilmente non significa sempre e comunque che quel contenuto debba essere o possa essere necessariamente rimanere accessibile, ecco, al pubblico solo perché il personaggio è famoso. Il personaggio è famoso, ma poi dovrà anche sussistere un determinato interesse. Lato mio, non c'è nessun dubbio che per la mia visione del rapporto tra informazione e privacy, quel contenuto resta lì perché, come dire, è storia della First Lady francese. Poi storia rilevante o storia irrilevante, questo è un altro paio di maniche, ma erano interviste rilasciate dalla First Lady. E siamo con... più o meno in anticipo, spero, o comunque non in ritardo, in addirittura d'arrivo a quello che è, secondo me, il vero quesito. Io posso, come dire, dire per quel poco che di diritto mi ricordo che il diritto all'oblio con il quale mi sono confrontato nel mondo degli atomi e dei media tradizionali è un diritto che in realtà si traduce poi in termini concreti come diritto di vietare nel presente la riproposizione di fatti che pure una rilevanza pubblica hanno avuto nel passato. L'esempio più classico del diritto all'oblio è il regista che decide di far riemergere una storia di mafia, di camorra, di corruzione o di non so cos'altro attraverso un determinato film. Tipicamente in tutte queste vicende naturalmente c'è qualcuno che vuole che quella storia riemerga e qualcun altro, i protagonisti negativi in modo particolare di quella vicenda, che dicono: ho pagato il mio debito con la società in un modo o in un altro, la storia è di 20 anni fa, nel frattempo da terrorista sono diventato giornalista, da terrorista sono diventato editore, da non terrorista sono stato riconosciuto come non terrorista, come dire, ho diritto a che non si rifaccia emergere una storia che è ormai priva degli elementi di attualità e verità, tra l'altro, che ne giustificano la notorietà. Però le fattispecie nelle quali generalmente ci siamo confrontati col diritto all'oblio sono esattamente di questo tipo: riproporre nel presente, nella più parte dei casi per delle finalità di cronaca o di spettacolo, ma questo naturalmente non è detto, degli episodi che rilevanza pubblica hanno certamente avuto, ma nel passato. In realtà il fenomeno con il quale ci stiamo confrontando in questo momento in rete, complice proprio le peculiarità dello spazio telematico, è un po' diverso, perché non c'è una condotta attiva, o perlomeno non c'è sempre, quando c'è naturalmente è più facile tracciare un'analogia, ma non c'è una condotta attiva di qualcuno che va volontariamente a restituire attualità, a rispolverare un archivio e a riportare a galla un contenuto. C'è piuttosto un riemergere più o meno naturale per quelli che sono i processi di archiviazione, indicizzazione e memoria della rete di fatti, informazioni e notizie che sempre lì sono rimasti. Sono stati caricati nel 1996, 97, 98, sono stati parcheggiati e collocati nell'archivio di un giornale attraverso una ricerca, oggi ritornano a galla. Ma nessuno decide di riproporre nel presente un fatto del passato. È una tecnologia che ha questa sua caratteristica. Tra le tante meno invasive, più positive o comunque più prossime al modo di agire, di ricordare e di dimenticare dell'uomo, internet ha anche questa. Ecco, io mi limito semplicemente a dire che un parallelo uno a uno, diciamo così, tra la fattispecie tradizionale del diritto all'oblio, voglio fare un film sulla banda della Magliana, e la fattispecie tradizionale sulla quale si sta pronunciando in questo momento il garante per la privacy e alcuni tribunali, cioè c'è quella notizia nell'archivio di un giornale, evitate che sia raggiungibile o che sia troppo facilmente raggiungibile dal pubblico, faccio fatica a farla. E il dubbio, come dire, mi viene esattamente da questo, cioè sostanzialmente stiamo dicendo che la rete ricorda troppo, aiuta troppo a ricordare, e se a questo punto fossimo noi che attraverso un processo in qualche modo darwiniano, ma insomma non è molto lontana poi l'idea dell'uomo bionico, ci stiamo andando pericolosamente in quella direzione, se ricordassimo sempre di più, cosa accadrebbe? Ci chiederebbero appunto per legge di invece di una vaccinazione di fare un siero per restringere la nostra capacità di ricordare. Io ancora una volta, cercando di star lontano dai concetti giuridici, penso a me stesso e dico in realtà la mia principale preoccupazione è sempre stata nei primi 36 anni, poi non so cosa accadrà nei secondi 36 o in quelli che saranno di vita, però ricordare. Sono sempre stato terrorizzato dall'idea di dimenticare. Se penso ai genitori o se penso ai nonni, la loro preoccupazione era che io ricordassi qualcosa addirittura di loro, no? Perché poi, come dire, il tramandarsi di generazione in generazione dalla ricetta per il buon cognac sino ad arrivare a quella per la pasta, o piuttosto chi eravamo, ma ricordati chi era tuo nonno, insomma, ecco, quello è lo sforzo che l'uomo ha sempre fatto, è stato quello a ricordare, e certamente è stimolante per me come riflessione quella che adesso invece ci stiamo ponendo il problema esattamente opposto, cioè cerchiamo di fare in modo che non si ricordi troppo, o che si ricordi nel modo migliore possibile. E allora, come dire, con un salto al passato, con il quale però come non riparte la storia, non c'è anachitosis polibiana, per cui qui finisce davvero poi questa chiacchierata. Io mi ricordo il prologo delle storie di Erodoto, che diceva: questa è l'esposizione delle ricerche di Erodoto di Alicarnasso, perché gli eventi umani non svaniscano con il tempo e le imprese grandi e meravigliose compiute sia dai greci che dai barbari non restino senza fama, in particolare per la quale causa essi si fecero la guerra. Erodoto è da molti considerato il padre della storiografia moderna, non senza un'enfasi assolutamente esagerata, insomma è più un poeta probabilmente che non uno storiografo serio, però nel prologo c'è una cosa che ha sempre affascinato gli interpreti, cioè non si è mai detto soltanto le grandi e meravigliose, dobbiamo ricordare, voglio raccontare le imprese grandi e meravigliose dei barbari, ma anche gli eventi umani e quindi quelli degli uomini qualsiasi. Poi certamente, sfogliando le storie, i grandi personaggi della storia prevalgono sugli uomini qualunque, però, e allora questo è in qualche modo il mio dubbio, quello con il quale poi vi lascio, e potrei anche fare in maniera mimica il gesto di alzarmi, ma lo faccio tra un attimo. Metterei in fila il diritto alla privacy, il diritto alla cronaca, con quello che, come dire, mi piace immaginare, perché temo che il problema si porrà, come diritto alla storia, nel senso che evidentemente il supporto cartaceo oggi c'è il tutto esaurito dell'iPad, è un supporto che appartiene al passato, per cui insomma la storia non la si scriverà evidentemente su quello che si leggerà sulla carta. Se restituiamo a ciascuno di noi in maniera più o meno illimitata, guidati da una paura che io per primo, come dire, registro e comprendo sotto il profilo emotivo, il diritto addirittura di andarci a riprendere ogni elemento che ci riguarda e che appartiene al passato, come dire, non è una mia preoccupazione diretta, nel senso che non sarò uno storico del 2100 evidentemente chiamato a raccontare gli anni 2000, ma quel signore temo che avrà una visione della storia un po' parziale, perché evidentemente sarà lì, si siederà alla scrivania e dice: ma questi del 2000 erano tutte brave persone, perché come dire, di fatti negativi non ne rimarrà più evidentemente nessuna traccia, nella misura in cui nessuno di noi naturalmente tra 10 anni avrà piacere che si ricordi del perché è caduto il primo governo Prodi, il primo governo Berlusconi o il terzo governo non so chi. Ecco, questo è semplicemente il problema con il quale vi lascio. Avevo dichiarato all'inizio di non avere una risposta, e siccome fortunatamente la chiacchierata va avanti, se qualcuno ha una risposta ce l'ha, o se vogliamo cercarla insieme, la rete esiste anche per questo. Grazie.
Io non ho capito se quando parli di diritto all'oblio al di fuori della rete esiste nel commento giornalistico oppure esiste proprio una fattispecie di diritto del diritto all'oblio fuori dalla rete. E questa cosa qui non ho capito se è collegata al fatto che tu sia in vita come persona e quindi sia collegata, diciamo, quando prima parlavi della legge francese parlavi di un bilanciamento tra la privacy e il diritto di cronaca, quindi ha qualcosa che ha a che vedere con la privacy. O qualcosa che ha a che vedere con la tua fama e quindi con l'eventuale diffamazione che puoi fare ricordando delle cose che ti hai fatto in passato. Perché il presupposto di tutto questo è la società è basata sul fatto che tu dimentichi perché proprio darwinisticamente ti aiuta. Ora, questo va bene che darwinisticamente ti aiuta, però tante cose poi sono migliorate rispetto all'evoluzione darwinista per quello che abbiamo imparato a fare e quindi non è detto che comunque sia un'evoluzione positiva quella di scordare le cose. Anche perché comunque storicamente se il povero Catilina avesse potuto godere del diritto all'oblio, insomma non staremmo da 2000 anni a infamarlo a tutte le versioni.
Allora, che il diritto all'oblio a questo punto, quello offline, ma nemmeno quello offline, diciamo quello di tipo tradizionale, la riproposizione del presente di un fatto del passato, sia più o meno codificato, almeno in termini giurisprudenziali, sì, certamente lo è, e il discrimine è esattamente legato alla attualità e rilevanza pubblica ancora nel presente di un fatto del passato. Quindi, tipicamente, naturalmente, mentre riportare alla luce nel 2010 il fatto negativo di un uomo qualsiasi del 1999 che non ha cambiato la storia né sua né quella di qualcun altro certamente non potrebbe ritenersi un'attività legittima oggi. Se qualcuno volesse fare il film su uno sconosciuto episodio di danneggiamento di una vetrina a margine di una manifestazione no global fatta da un ragazzino all'epoca di 18 anni, con tanto di nome e di cognome di quel ragazzino che nel frattempo ha avuto tutto un altro percorso di vita e naturalmente fosse assolutamente inutile citare quel ragazzino nella storia del 2010 per nome e per cognome, beh certo quel ragazzino avrebbe il diritto all'oblio, ovvero avrebbe diritto che o quel film non si facesse o se proprio fosse indispensabile farlo il suo nome non venisse citato. Però, poi questo tipo diciamo di valutazione comparativa per la verità in tutti e due i disegni di legge, sia in quello francese che in quello italiano, naturalmente incontra un primo limite più facile da codificare nella notorietà del personaggio coinvolto. Ora io ho fatto l'esempio esagerato, è una classica proprio iperbole quando ho detto certo lo storiografo del 2100 non si troverà a chiedersi perché è caduto il governo Prodi piuttosto quello Berlusconi. È ovvio che quei fatti, essendo episodi legati alla storia del paese, a soggetti che ricoprono degli incarichi pubblici, probabilmente non sarebbero mai travolti dal diritto all'oblio, non lo sarebbero nemmeno dallo sciagurato per me disegno di legge Lussana. Quindi la pubblicità del personaggio è inversamente proporzionata al suo diritto all'oblio, questo per certo. È ovvio, e l'abbiamo scoperto però in questi giorni, insomma in questi mesi con il diritto alla cronaca, che poi quello che è difficile è, non è che tutto quello che riguarda un personaggio no, pubblico, può non essere dimenticato o semplicemente può essere raccontato nel presente, no? C'è qualcuno che in questo momento, come dire, dice quello che accade all'interno del mio palazzo o della mia villa, pur essendo io un personaggio pubblico, però non doveva finire sui giornali. E già quello è un fatto che insomma ci appassiona, dico da interpreti, a prescindere dal voyeurismo italico, però da operatori del diritto già ci appassiona abbastanza, perché certo il fatto in sé probabilmente è un fatto che per esempio non avrebbe avuto rilevanza sotto il profilo dell'informazione, quando poi cominci a ricostruirci intorno un giro, magari c'è la tangente, magari c'è. Allora, essendo quello personaggio pubblico, forse lo si deve raccontare. Però ecco. Quello che è certo è che in relazione alla pubblicità e alla notorietà di un personaggio e soprattutto il suo ricoprire cariche istituzionali si pone da sempre in termini inversamente proporzionali al diritto di cronaca e quindi a quello all'oblio. Quali fatti relativi a quel personaggio però possono essere sottratti all'oblio e sottratti alla cronaca? Questo invece è un tema che ancora ci appassiona persino nell'offline, immaginiamoci se siamo arrivati ad affrontarlo nell'online.
Sì, esprimo un pensiero riguardo a queste cose che tornano dal passato. Beh, certo, se in passato non era nessuno una persona e non è nessuno oggi, probabilmente quel frammento non ritorna, quindi evidentemente c'è stato un cambiamento di quella persona. Ma se oggi, faccio un esempio, fosse stato ieri, Pertini avrebbe avuto il problema di vedere pubblicato su un giornale il suo culo, per esempio? Io penso di no. Penso che una persona come lui non avrebbe avuto quel problema, perché una notizia di quel genere non sarebbe stata accettata. Perciò se queste cose emergono, non è un problema tecnologico, è semplicemente un problema delle persone che abbiamo, che forse si preoccupano del loro culo perché non hanno veramente dato niente da parlare, o forse non vogliono dare niente da parlare. Per cui secondo me è un problema molto più generale, non di gestione dei contenuti, perché probabilmente i contenuti da raccontare ci sono, e se ci focalizziamo su queste cose è perché noi non siamo abbastanza maturi da andare a vedere le cose importanti, e probabilmente le cose importanti non ci sono. Quindi, cioè, secondo me non è una questione di tecnologia, ancora una volta è semplicemente una questione umana semplice e beata.
Non direi che non è domanda, nel senso che poi ognuno può pensarla in maniera evidentemente. Una regola non esiste. Certo è fuor di dubbio che ieri c'era bisogno che qualcuno, anche ieri proprio fisicamente, c'era bisogno che il Corriere della Sera la sbattesse in prima pagina, la notizia della Bruni e delle sue parole d'amore. In realtà nel contesto online non c'è bisogno di una condotta attiva di qualcuno, quel contenuto resta tecnicamente accessibile. Potrei dirti che resta accessibile nella misura in cui qualcuno va a cercarlo. Però mentre lo dico, in realtà appartiene all'esperienza, come dire, da utente di ciascuno di noi. Spesso ci si imbatte in contenuti che non abbiamo cercato, e una volta che l'hai trovati lì, come dire, si apre un filone di indagini o di pubblicità completamente diverso. La tecnologia c'entra, cioè la tecnologia sta cambiando le abitudini, questo penso che sia un fatto assolutamente innegabile. Io onestamente, appunto, non ho una risposta, però mi chiedo sino a che punto è legittimo immaginarsi una, sin dove deve spingersi, è legittimo sicuramente, ma sin dove deve spingersi la governance sulla tecnologia? Perché saremmo evidentemente liberi di dire blocchiamo l'espansione della ricerca in termini di espansione della memoria digitale, e, come dire, semplicemente per carenza di spazio saremo tutti quanti progressivamente portati a ricordare un po' di meno, cancelleremo realisticamente le informazioni più vecchie, avremmo risolto il problema. Avremmo fatto un danno all'industria audiovisiva, perché a quel punto guadagnerebbe di meno in termini di equo compenso, però al netto di questo è la scelta giusta da fare, non lo so onestamente. Sì, infatti. L'ha bruciato, l'ha già bruciato.
Me è l'educazione che è centrale, cioè deve essere l'individuo, essere consapevole che tutti i dati personali che immette in rete tecnicamente non hanno diritto all'oblio, neanche praticamente, perché ci sarà sempre qualcuno che li salverà e nel momento più comodo li farà venire fuori.
Devo dire che in questi giorni in cui c'è questo movimento anti-Facebook, e sono il primo naturalmente ad alzare la mano e dire che 132 opzioni quante erano per settare e per decidere, non è ovviamente un modo di tutelare la privacy, però devo dire che poi contestualmente mi viene in mente il mio atteggiamento di fronte al contratto e alle condizioni generali di contratto con l'assicurazione, con la banca, con l'Enel, con la luce e col gas, in cui ho sempre detto questi mi stanno fregando, ma cioè, poi non ho mai perso tempo a leggerlo onestamente.
Non serve, perché altrimenti non puoi accedere al servizio.
Sì, ma
la luce e il gas è indispensabile.
L'assicurazione, la banca.
Facebook forse no, ma la luce del gas lo uso anch'io.
Io dico semplicemente, se ciascuno di noi recuperasse quella diffidenza positiva che abbiamo sempre avuto nei confronti dei fornitori di servizi, specie se monopolisti o quasi monopolisti, questo sarebbe pedagogicamente, secondo me, il primo passo da fare. Quantomeno ti avvicini là e dici: da qualche parte mi sta per fregare. Se voi mi chiedete dove mi hanno fregato quando ho fatto l'ultima assicurazione al motorino, io non lo so.
Ma lo, lo scopri al primo incidente.
Se c'erano due pagine di condizioni generali, quando si trattava di dire dammi x mila, x centinaia di euro, io ti assicuro per il furto e per l'incendio, da qualche parte ci sia una fregatura, non è semplificazione, è convinzione di questo. Non servono due pagine per scrivere un contratto. Se scrivo due pagine è perché evidentemente tra una riga e l'altra sto scrivendo qualcosa. Beh, evidentemente lato imprenditore per mettermi in safe side. Questo accade anche sulle condizioni generali di Facebook. Se mi avvicino a Facebook come un fornitore di servizi, che non dico che mi sta per fregare, ma che sta per fare il suo gioco, probabilmente non gli consegno la mia vita. Noi siamo nell'età di mezzo, io da questo punto di vista mi sento molto sfigato, devo dire, nel senso che sono convinto che questo specifico uno Facebook non ci sarà tra 10 anni intanto, quindi fa male in maniera limitata. Ma poi avremo conquistato tutti quanti un'abilità diversa, immagino e mi auguro, a confrontarci con questi signori. Noi siamo proprio nel mezzo, cioè c'è gente che ancora pubblica sulla bacheca di Facebook il messaggio personale in cui dice è stato bello ieri sera cenare con te. Cioè, questo è il cenare se ci dice bene, ma insomma
il messaggio è chiaro
di educazione all'utilizzo di queste tecnologie che c'è in questo momento in rete.
Però non esisterà più Facebook, ma esisterà magari Google o chi per lui, che avrà tutti i dati a disposizione.
Magari no, perché
non potrà bloccarlo.
Non mi auguro nemmeno che ci saremo imparati a mentirgli. Questo secondo me sarebbe assolutamente una sconfitta se tutti quanti cominciassimo a dire allora ci metto sopra dei profili falsi. Non auspico questo, però immagino che un'autodifesa possa essere tramandata di padre in figlio, no? Perché ogni volta di padre in figlio c'è un salto tecnologico, però insomma che si possa diffondere un'abitudine a confrontarsi con questi signori dell'informazione.
Ma se parliamo di profili falsi, chiamiamoli nickname, e loro con 3 click, incrociando le banche dati, ci individuano comunque, non c'è scampo.
Penso torneremo ai giardinetti pubblici.
Sì. In ogni caso non potrà essere una legge del governo italiano o francese a fermarli, dovrebbe essere un accordo mondiale.
Mi inserisco soltanto un secondo, perché avevo in mente di fare una domanda all'ottimo Guido riguardo al fatto se siano le novità a doversi adattare agli uomini o gli uomini che si devono adattare alle novità, perché chiedere il diritto all'oblio su internet, nel mio sinteticissimo modo di vedere le cose, è come chiedere il diritto all'acqua in un deserto. Se uno va nel deserto, l'acqua bisogna che se la porti, non deve far cambiare leggi perché venga obbligato il proprietario del deserto, non si sa bene chi, a fornirgli l'acqua quando è nel deserto. Tra l'altro noi stiamo parlando di che cosa vorremmo che la legge obbligasse a fare a internet e cosa no, posto che la cosa sia desiderabile, e nel frattempo hanno approvato il decreto Alfano con la diffamazione e la rimozione dei contenuti da internet alla denuncia, con l'autorizzazione, anzi l'obbligo della Deep Packet Inspection per verificare che qualcuno non stia comunicando cose che non deve comunicare e così via. Quindi bisognerebbe anche buttare un occhio nel frattempo a che cosa le leggi stanno facendo di internet, oltre che chiedere che magari si facessero delle leggi perché internet si comportasse in un modo diverso. Se non ci sono altre domande, abbiamo un quarto d'ora di pausa. Un'ultima domanda.
Perché una cosa mi era sfuggita prima. Quello che volevo veramente capire è in realtà se il diritto all'oblio è collegato soltanto a un'informazione che io posso utilizzare contro di te dopo 20 anni per farti mettere in cattiva luce, oppure te hai il diritto che le cose su di te vengano dimenticate. Cioè se te domani diventi campione del mondo di Formula 1 e fra 20 anni decidi di diventare un frate francescano o liberarti di tutti i tuoi beni, allora il fatto che io tiri fuori che te eri campione del mondo di Formula 1 non è una diffamazione. O anche se non fosse un evento socialmente rilevante, però non lo faccio per danneggiarti come per fare una cosa negativa nei tuoi confronti. Oppure, se in ogni caso io ho diritto all'oblio di qualsiasi cosa.
Quell'informazione dice non c'è più un interesse attuale, c'era evidentemente perché parliamo. ma il tuo esempio è un esempio assolutamente eclatante, è difficile, sarebbe difficile domani persino per il giornalista, immaginiamoci per il blogger che comunque ha una sensibilità assolutamente diversa e ha scelto un percorso di vita assolutamente diverso, immaginare che il frate francescano si senta offeso o invece piuttosto sia entusiasta del fatto che qualcosa che qualcuno dice, ma pensa te, aveva motori, donne e denaro e si è messo a fare il frate francescano, deve essere una scelta di vocazione reale. Però stiamo entrando proprio nella disponibilità di una informazione personale di quel soggetto.
No, vorrei soltanto che non ci dimenticassimo, cioè, secondo me è giusto invece un diritto all'oblio nei termini in cui l'hai detto. Ricordiamoci che Obama, quando è entrato, quindi ha iniziato l'esecutivo, ha fatto il famoso questionario e ha chiesto ai suoi uomini se avessero nella loro vita fatto degli illeciti, degli illecitini minuscoli che tutto sommato potevano tranquillamente evitare, come hai tradito tua moglie piuttosto che la multa della macchina. Ecco, quindi nessuno tutto sommato si è stupito di questa cosa, che secondo me invece era gravissima, per cui se un fatto irrilevante per me, come prendere delle multe con la macchina piuttosto che tradire il marito, diventa una delle cose che mi valutano per una posizione, questo è un fatto veramente triste, non è tanto il fatto che rimanga. Quindi io sono assolutamente d'accordo che vengano cancellate queste informazioni, posto che non dovrebbero neanche essere fatte le domande, ecco, questo è il problema. Sì, però arrabbiamoci quando le fanno, invece nessuno ha detto niente, quindi questo mi lascia un po' perplessa, grazie.
Quindi direi che è da proporre una legge non contro, per l'oblio, ma una legge antibigotti, ok? Quindi il problema evidentemente è un altro, non è quello che io abbia preso multe. Il problema è che hanno fatto quelle domande non era per accusarli o per selezionarli, era per difenderli in maniera tale che se tu entri nel mio staff e io so che tu hai certi problemi, nel momento che questa notizia evidentemente viene fuori o ti do da gestire una situazione che, con cui poi entreresti in conflitto, è ovvio che io, sapendolo, posso difenderti meglio. Quindi bisogna vedere poi le domande se sono state fatte per selezionare, cioè quindi prima di prendere certe posizioni o dopo che le hai prese. Quindi io ti voglio come mio ministro, però ora tu mi dici quali sono i tuoi punti deboli perché io poi possa
o per licenziare.